Buonasera a tutti. Iniziamo la settimana. Lascio la parola al capo di Torre Fede, che farà il.
Piace a Enrico.
Presente.
Michele.
Presente.
Piace Marzia.
Presente.
Patri.
Presente.
Francavallo.
Presente.
Gagliotto. Grossi.
Presente.
Martinelli. Montanari.
Presente.
Pioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Ferrari. Olivetti. Rossi.
Presente.
Zenoni.
Presente.
Bonatti.
Presente.
Casarini.
Bene, passerei la parola al sindaco Diazzi che deve fare due comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La prima comunicazione riguarda una revoca, la revoca della nomina consigliere incaricato, di cui mi ero impegnato di comunicare al Consiglio Comunale, preso atto che con comunicazione in data 24/6/2017 il Consiglio Comunale era stato informato dell'incarico di specifiche funzioni di ausilio al sindaco relative ad alcuni consiglieri comunali. Richiamato il proprio precedente provvedimento in data 28/7/2017 con il quale la signora Grossi Giorgia, consigliere comunale, in attuazione di quanto precedentemente comunicato, che era stata incaricata a coadiuvare l'azione politico-amministrativa del sindaco negli ambiti dell'Osservatorio Locale del Paesaggio Partecipazione. Considerato che la stessa, con nota in data 29 giugno 2020, assunta al protocollo comunale in pari data, ha confermato la volontà precedentemente espressa di rinunciare all'incarico, ritenuto pertanto di accogliere l'indicata richiesta, revoco alla signora Grossi Giorgia, consigliere comunale, l'incarico per coadiuvare l'azione politico-amministrativa del sindaco negli ambiti dell'Osservatorio Locale del Paesaggio e Partecipazione, formalmente conferito con provvedimento in data 28 settembre 2017. La presente revoca sarà immediatamente comunicata al consigliere comunale nella prima seduta utile a tutto il Consiglio. La seconda comunicazione di questa sera invece riguarda i dati della ricostruzione privata che volevo condividere con tutto il Consiglio Comunale in vista anche proprio della scadenza prossima del 30 settembre. Per quanto riguarda le pratiche nude, alla data del 30 settembre 2019, le richieste di contributo ancora da evadere da piattaforma nude su estrazione da parte dell'Agenzia regionale alla ricostruzione risultavano 170 su 805 procedimenti attivi. Alla data del 30 luglio 2020, quindi ad oggi, risultano complessivamente inoltrate 864 richieste inerenti alla ricostruzione privata, delle quali ad oggi 52 risultano ritirate o archiviate e 14 rigettate per elementi ostativi all'accoglimento. I procedimenti attivi sono quindi 798. Complessivamente sono state emesse 717 ordinanze di assegnazione definitiva, 7 ordinanze di assegnazione provvisoria degli aiuti di Stato per il produttivo, 2 ordinanze di assegnazione provvisoria degli aiuti di Stato per l'agricoltura e 14, come dicevo, ordinanze di rigetto della richiesta di contributo, per un totale di 740 chiusure di procedimento su un totale di 812 procedimenti, cioè i 798 attivi più i 14 rigettati. In percentuale è il 91,13%. I contributi concessi alla data del 30 luglio 2020 ammontano a 267.046.116 euro e sono stati liquidati alle imprese per il 64,37% per 171.902.993. Sono poi stati erogati a favore delle imprese anche 4 SAL straordinari, con lavori non superiori al 90% ai sensi dell'ordinanza commissariale 14 del 29 maggio 2020 per un totale di 298.575 euro, che sommati ai saldi ordinari, come dicevo prima, portano le somme liquidate alle imprese a 172.200.568 euro, in percentuale 64,48%. Alla data di oggi, quindi, abbiamo 72 istanze ancora in istruttoria, per le quali lo stato in dettaglio è il seguente. 6 sono in attesa di autorizzazione paesaggistica a cura della soprintendenza. Una è in attesa del parere della soprintendenza e della pratica dell'atto recivico. Una pratica è in attesa del parere di AIPO. 7 sono in controllo sismico. 6 pratiche sono tuttora con problemi di titolarità al beneficio per successione ereditaria da definire. 37 con problemi di definizione di sanatoria correlata. Nei rimanenti 14, arrivare a 72, sono in attesa di ultime integrazioni e quindi in corso di definizione. Per quanto riguarda Sfinge, invece, con riferimento alle attività produttive per le quali è stata inoltrata istanza di contributo su piattaforma Sfinge Emilia Romagna, sono state processate 156 pratiche edilizie. Di queste 132 sono già arrivate a fine lavori e sono provviste anche dell'agibilità, e 24 presentano ancora lavori in corso. Grazie.
Bene, passiamo.
Un attimo, posso chiedere una cosa giusto perché ritengo insomma che mi sono usata per delle varie guerre con il fatto di denuncia e quindi credo che i cittadini abbiano diritto di conoscere. Grazie. Come ha detto il sindaco, questa è una delega che è stata conferita nel 2017. È stata, come dire, confermata la rinuncia solamente ad oggi. Diciamo che c'è stato un annuncio di carattere procedurale tra l'effettiva rimozione della delega. I motivi erano già stati annunciati in una mail del 10 settembre 2017 e che vi leggerò perché credo che sia corretto che si sappiano le motivazioni. Premetto le deleghe conferitemi al sindaco, la delega in particolare dell'osservatorio locale del paesaggio, per i seguenti motivi. 1. La richiesta di inserimento nel programma elettorale è stata introdotta da UNIAMOCI causa una convenzione da loro sottoscritta con professionisti da loro individuati. 2. L'11 giugno 2017 è cambiata radicalmente la prospettiva. Il template per accreditarsi alla regione ora prevede che la richiesta sia avanzata dal sindaco con un facsimile di UNIAMOCI allegato. 3. L'attuale amministrazione potrà stabilire in materia di intervento l'affidamento di incarichi, la loro necessità, le modalità e i compensi, o d'altro, anche attraverso bandi, secondo i criteri di trasparenza che la pubblica amministrazione impone. Tutto questo prescindere da accordi privati stipulati da UNIAMOCI o qualunque altro, che invece vincono solo le parti firmatarie. 4. Sarà potrà essere cura del sindaco, dell'assessorato di competenza, della struttura amministrativa deputata, ritenere opportuno, oppure no, attuare un osservatorio locale del paesaggio, fissarne i temi, i criteri di affidamento dei carichi, valutarne anche le ricadute di bilancio. 5. L'associazione Noi potrebbe, come lista civica all'interno di UNIAMOCI, utilizzare la loro convenzione, ma i ruoli e le posizioni rispetto all'amministrazione devono restare categoricamente distinti. Ripeto, si parla di un contratto tra privati. UNIAMOCI, liste civiche aderenti, professionisti. Dopodiché c'è stata anche una scelta di carattere politico indotto dall'associazione che sopra citavo, che è stata proprio quella di uscire da UNIAMOCI per cui, come dire, le condizioni per portarlo avanti erano ancora fortemente più ridotte. Per quanto riguarda la partecipazione, già nel 2017, nel settembre, mettiamo la possibilità di una commissione consigliare in parte DOC, che non può lavorare senza valutare appunto la legge 3 del 2018 per i contestuali bandi regionali. A sua volta lo stesso non può essere efficace senza un parallelo tavolo di negoziazione, occorre una figura amministrativa operativa a questo lavoro. I consiglieri hanno un ruolo diverso. E per questo, già l'anno scorso, il Consiglio Comunale del maggio del 2019, durante la seduta, ha saltato il mercatello di come era la mia interpretazione meno di partecipazione all'interno del Consiglio Comunale e per quanto riguarda la cittadinanza. Grazie.
Bene, siamo.
Presidente, chiediamo di avere la risposta scritta via mail, se possibile, perché non si sente più. Se potete inviarsela, siccome è verbale.
La risposta
Sì,
della
scusi, l'intervento.
dell'intervento della
Sì, l'intervento.
Scusate. Il verbale della seduta e la registrazione. Non c'è. È la registrazione del verbale della
Comunque
seduta.
posso rappresentare l'intervento oppure darmi una copia ai
Questo
consiglieri di
è un po'
posizione.
diverso, si fa bene.
Passiamo all'ordine del giorno. Il primo. L'atletica variazione di bilancio ad oggetto sesta variazione per bilancio di previsione 2020-2022. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4 delibera legislativa 267-2000-2000 approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 51 del 27-2000. Passo la parola a Fabio, a riservarsi per favore.
Sì, buonasera a tutti. Con questa ratifica prendiamo atto che era necessario iniziare le attività relative al referendum entro il 27 di luglio, quindi anche se per pochi giorni era urgente, in quanto il Servizio Affari Generali, il settore istituzionale, per fare fronte al referendum costituzionale che si svolgerà in data 20-21 settembre 2020, ha la necessità di maggiori spese per ripristinare gli stanziamenti già utilizzati e per maggiori costi per gli investimenti e la successiva semplificazione dei locali per un importo complessivo di 21.670. Quindi era necessario adeguare la riserva finanziaria per gestire le attività che sono state valutate anche a fronte delle necessità nuove, delle normative legate al Covid, che diciamo, prevedono la possibilità poi di agire in modalità diverse che saranno valutate al momento, in quanto insomma, valuteremo anche la sede esatta in cui fare le lezioni. La cifra appunto dà la possibilità di gestire queste situazioni. E sono comunque importi che poi saranno rimborsati, quindi è una partita che viene anticipata ma poi verrà compensata.
Grazie. Se ci sono dei chiarimenti, se tutto è chiaro, si può aprire in discussione, se c'è bisogno, si può anche fare. Infatti che mi sembra di capire che si può procedere, direi che passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Rossi.
Noi capiamo il provvedimento per coerenza con una variazione di bilancio, cioè comprendiamo, è stato spiegato ampiamente in commissione e ringraziamo anche i dipendenti che erano in commissione
Grazie. Bene, passiamo al voto. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto, sesta variazione di bilancio di previsione 2020-2022. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4 delibera legislativa 267 2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 51 del 27 2000. Vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, è approvato con 10 favorevoli della lista 5 noi e 4 astenuti, centro-sinistra, eletto. Il secondo punto dall'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, chiamerei il dottor Castello. Grazie.
Buonasera a tutti. E questo regolamento per il quale viene proposta l'approvazione di questa sera si inserisce nelle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 che interviene in materia di semplificazione per quanto riguarda i tributi locali, sia nella definizione dei tributi stessi, sia per quanto riguarda le procedure per la riscossione coattiva. Infatti poi questo è il primo regolamento che esaminiamo quindi in questo momento, quindi quello relativo all'applicazione dell'imposta municipale propria, discende la necessità di questo regolamento discende dal fatto che a partire dal 2020 è stata formalmente abolita l'IMU e la TASI per le imposte che abbiamo conosciuto finora ed è stata prevista una nuova imposta, quindi quella che viene comunemente detta la nuova IMU, ed è per questo che è necessario riformulare i regolamenti. Regolamenti che, appunto, approvati entro il termine previsto per legge per l'approvazione del bilancio, entrano in vigore per l'intero esercizio 2020. Adesso, so che il regolamento stesso è stato analizzato in commissione, mi fermo su due elementi di novità che sono stati introdotti con questo regolamento e che non erano presenti in questa formulazione nel precedente regolamento del BIM. L'articolo 3 che disciplina per quanto riguarda un'abitazione posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che vengono recuperati in struttura, il regolamento prevede che sia considerata assimilata all'abitazione principale, quindi non sia prevista di fatto appunto il pagamento dell'IMU, con l'unica condizione che l'immobile non sia locato. Quindi se l'immobile diciamo per il proprietario non fornisce reddito e non paga l'IMU, se invece il proprietario percepisce un reddito da questo immobile, l'IMU la deve pagare. Prima la novità è che adesso, faccio un esempio, va in struttura l'anziano, conviveva col figlio, il figlio rimane ad abitare nell'abitazione che è di proprietà del genitore, prima doveva essere corrisposta l'IMU perché chi stava non coincideva con il proprietario, adesso invece in questo caso, in questi casi non paga più. Quindi questo era per entrare nel dettaglio su questa tipologia. Secondo elemento di novità è l'articolo 6, che prevede delle casistiche per l'esenzione di immobili da atto accomodato ed in particolare il comma 2, dove è previsto che i fabbricati che sono dati accomodato gratuito registrato di enti non commerciali a condizione che siano utilizzati per fini statutari di questi enti, è prevista l'esenzione che è disciplinata per la quota comunale, perché ovviamente non è che si possa disporre per quanto riguarda la quota statale. Quindi, mentre prima questa casistica non era prevista. Per le altre parti normative che disciplinano l'imposta, il nuovo regolamento è assolutamente similare al precedente per quanto riguarda la parte diciamo relativa all'accertamento esecutivo e alla realizzazione, si fa un rimando al regolamento della riscossione coattiva che verrà approvato successivamente. Il altro elemento che può impattare che è stato introdotto con questo regolamento, l'articolo 7 del differimento del termine di versamento dove è previsto che i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. L'eventuale differimento, anche in questo caso, riguarderà esclusivamente la quota comunale. Questo è anche questa introduzione nei nuovi regolamenti, anche in relazione a quello che stiamo vivendo in questo periodo, è una previsione che si è inteso inserire per poter intervenire con celerità nel caso che vi siano delle necessità di questo tipo. Ho terminato, sono a disposizione.
Appunto, se c'è qualche chiarimento, tutto può stare qui.
Prego, consigliere Grosso.
Sì, mi sta facendo più un chiarimento, quasi una curiosità. Se l'articolo 7 sul differimento del versamento, può essere compatibile con quello del regolamento per il recupero collettivo del rischio umano, in quello e l'aggiunta, almeno quello che siamo dati in approvazione ieri sera, che in questo caso invece in questo regolamento il differimento del versamento deve essere certificato oppure le motivazioni, cioè come vengono individuate. Grazie.
Ma in questo caso il differimento del termine di versamento rimane in capo al Consiglio Comunale, è previsto in capo al Consiglio Comunale, e in questo caso qui stiamo parlando di differimento dei termini ordinari, quindi assumere un provvedimento che di fatto sposti la scadenza dell'acconto o del saldo per la generalità dei contribuenti oppure per quelle determinate fattispecie che vengono individuate. Quindi solo per un provvedimento di questo tipo che viene lasciato comunque in facoltà al Consiglio Comunale.
Grazie.
Se non ci sono altri chiarimenti, sto aprendo una discussione. Penso che si possa proseguire con una dichiarazione di voto se non ci sono interventi. Prego, Maria Rossi.
Noi riteniamo sostanzialmente queste modifiche generative e anche date dal fatto che recepiscono anche le nuove normative, quindi voteremo a favore del regolamento per quest'anno.
Grazie. Bene. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei allora al voto. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Vi chiedo chi è favorevole, chi è contrario, astenuti. Quindi con 13 favorevoli, voi stimoli e centro-sinistra e Lega astenuta, è approvato. 13 favorevoli tra noi, centro-sinistra e 1 astenuta. E per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole. Contrario. Se no, come prima, è approvato con 13 favorevoli e 1 astenuto. Passiamo alla
Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Do sempre la parola al dottor Castelli.
Sì, anche questo regolamento nasce dalle modifiche introdotte sempre dalla legge del bilancio del 2020 e in particolare dal debutto nel nostro ordinamento del cosiddetto accertamento esecutivo, dove in un unico provvedimento praticamente sia quello che è l'accertamento di natura tributaria, sia il titolo esecutivo per cui poter procedere alla riscossione coattiva, mentre finora erano due atti separati con delle modalità diverse e quindi questo comportava anche maggiori tempi per poi poter attivare le procedure di recupero. Questa norma non si applica solo alle entrate di natura tributaria, ma anche a tutte le entrate di natura patrimoniale, dove tra le entrate di natura patrimoniale ci sono tutte le entrate, oltre a quelle che derivano da eventuali effetti attivi dell'ente, anche dai proventi dei servizi, e quindi è una casistica generale delle entrate che un contribuente o comunque un debitore deve al comune e non è stato in grado di corrispondere. Il regolamento nel dettaglio disciplina tutte le fasi che attraversano il percorso della riscossione coattiva. All'articolo 2 è previsto, prima di procedere alla riscossione coattiva vera e propria, che possa essere fatto un tentativo di recupero bonario tramite sollecito, e negli articoli successivi si disciplinano i contenuti dell'accertamento esecutivo, sia di natura tributaria che patrimoniale, e la procedura della riscossione coattiva. Questi mutuati da quella che è la norma nazionale di riferimento. Vengono previsti gli interessi moratori, no? Per quanto riguarda le somme non pagate, nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale, e nell'articolo 7 quelli che sono i costi a carico del contribuente per l'attività di elaborazione e di notifica degli atti. Anche questi sono importi che sono discendono proprio dalla normativa in essere senza nessun tipo di variazione. Dove l'intervento in questo regolamento è più personalizzato, più proprio, è l'articolo 8 che disciplina le rateizzazioni. Anche il precedente regolamento della riscossione coattiva disciplinava delle possibilità di rateizzazione anche sempre fino a 72 rate mensili. In questo caso l'intervento è stato di formulare la scansione delle varie regge di importo minime e massimi che disciplinano le rate, in modo da concedere più rate per importi da rateizzare che sono dai 2.000 euro in più. Per gli importi più bassi erano già previste un numero di rate nella stessa misura, ma sono rate che erano già comunque assolutamente contenute. Per gli altri importi è stata prevista la possibilità di maggiore rateizzazione. C'è un riferimento unico nella norma che per importi di 6.000 euro siano concesse almeno 36 rate. La casistica dei 6.000 euro nel regolamento, l'articolo 8.1, ricade nella lettera J, che è la fascia da 5 a 8.000 euro con 42 rate. Quindi in questo caso l'intervento è più favorevole. La caratteristica poi di questo regolamento è che, per quanto riguarda la posizione del debitore, si è tenuto conto più della situazione del nucleo familiare che della situazione del singolo. In questo senso, che il caso, faccio anche qui con un esempio, una famiglia che ha un marito e magari che ha intestato un terreno e quindi ha un debito per quanto riguarda l'IMU. La moglie ha iscritto i figli a scuola e quindi magari il titolare lei di rette non pagate per quanto riguarda i servizi scolastici. Per definire la rateizzazione si considera la posizione nel suo complesso. E anche tra soggetti creditori diversi, quindi in questo caso l'esempio che ho fatto, le rette scolastiche sono un debito dell'Unione Terragargine, l'IMU è un debito nei confronti del Comune di Novi, ai fini della rateizzazione rimarranno due provvedimenti di rateizzazione separati, ma se uno è un debito di 2.000 di IMU e un debito di 2.000 di rette, se e con il regolamento, se li considero separatamente, finisce nella fascia G, quindi fino a 24 rate, no? Perché come importo. Se li considero 4.000, posso rateizzare con 36 rate. Quindi, in questo caso, nell'esempio che ho fatto, se si verificasse, si rateizzerebbero separatamente con 36 rate tutte e due le posizioni. Quindi questo elemento per quanto riguarda la possibilità di tenere conto della situazione del nucleo familiare del suo complesso più che della situazione del singolo. Un altro elemento importante è la definizione del numero di rate che, se non pagate, fanno decadere dal beneficio della rateizzazione. In via ordinaria, per il comma 8 sempre di questo articolo, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di un semestre, fa decadere dal beneficio della rateizzazione. Poi sono previste delle possibilità diverse per quanto riguarda l'anno 2020, è già normato nel regolamento che il beneficio della rateizzazione viene revocato se il contribuente omette il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno, quindi una situazione molto più favorevole tenuto conto dell'attuale situazione sempre causata dal Covid, ed è previsto nel successivo articolo 10 e 11 la possibilità per la Giunta di intervenire direttamente con delle misure per quanto riguarda nell'articolo 10, nel caso vi siano casi particolari ed eccezionali che comportino elementi meritevoli di tutela, si può prevedere un numero di rate maggiore rispetto a quello che la singola posizione determinerebbe. E per quanto riguarda, invece, mi aggancio a quello che dicevo prima, in caso di particolari ed eccezionali, quindi gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria, si può prevedere di incrementare il numero di rate non pagate prima che il contribuente decada dal beneficio della rateizzazione. Quindi assumere anche per gli anni futuri un provvedimento analogo a quello che è stato assunto quest'anno per quanto riguarda il 2020. Questi direi che sono gli elementi più caratteristici di questo regolamento.
Grazie. Qualche chiarimento?
Sempre lì.
Prego, consigliere Grossi.
Però è riferimento al nucleo familiare, era già presente nel regolamento. O no? Ho ricordo male di nuovo.
Il riferimento al nucleo familiare, sì. Il fatto di considerare il cumulato a questi fini, il debito del comune con il debito dell'Unione, no, questa parte qui è stata introdotta con questo tipo di regolamento. Tra l'altro stiamo ragionando, è un'operazione diciamo condivisa a livello dell'Unione stessa e dei singoli comuni, quindi anche per quanto riguarda la proposta è la medesima per tutti i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, che quindi si trovano anche loro, anche gli altri, nella stessa situazione di consolidare al fine delle rateizzazioni la posizione dei comuni stessi come Unione.
Grazie.
Se non ci sono altri chiarimenti, si può anche aprire una discussione. Se tutto è chiaro, mi sembra che questo sia, passiamo oltre, abbiamo una dichiarazione di voto, se qualcuno vuole fare. Per il voto, non so.
Anche su questo regolamento vengono, è stato fatto, viene aggiornato per necessità, perché c'è stato un cambio di norme di riferimento e l'obiettivo del legislatore è quello di accelerare l'accelerazione dei tempi nella riscossione, ma parallelamente anche salvaguardare il debitore, quindi andare incontro al debitore rateizzando, cioè dando più possibilità di rate, quindi crediamo che sia un buon equilibrio e anche qui voteremo a favore perché crediamo che siano tutti provvedimenti migliorativi anche per la macchina amministrativa.
Bene. Passiamo al voto sull'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Vi chiedo chi è favorevole, chi è contrario, astenuti. Bene, con 13 favorevoli, 2 lista civica, insieme al centro-sinistra e 1 contrario, Lega, viene approvato. E passiamo all'inviato di visibilità, che è favorevole? Contrario? Astenuti? 13 favorevoli, non resta civica, insieme al centro-sinistra, non contrario, Lega, è approvato. Numero 4 al 6, per maniera dell'equilibrio generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il assestamento al bilancio di previsione 2020-2021. Darei la parola alla dottoressa Rossi.
Buonasera. L'atto è stato illustrato in modo abbastanza dettagliato già in commissione, quindi sarò diciamo un po' più breve. Allora, gli equilibri di bilancio e l'assestamento prevedono diciamo una verifica degli equilibri di parte corrente. Gli equilibri di parte corrente vengono suddivisi in due parti. La parte corrente inerente all'emergenza Covid, cioè tutto ciò che è successo a seguito del Covid, e invece la parte corrente del bilancio che comunque prosegue il suo, come se diciamo, non ci fosse stato il problema Covid. Allora, noi abbiamo in mente a istituti comune il fondo di partenza con la delibera di giunta del 29 maggio 2020, poi ratificata in consiglio 18 giugno 2020, di 145.000 euro. Una parte di questo fondo pari a 80.000 euro è stato destinato al bando sostegno alle imprese commerciali di servizi del territorio. La parte rimanente del fondo viene utilizzata in questa variazione di bilancio per finanziare fino a concorrenza del fondo stesso le le seguenti misure di defiscalizzazione. Euro 67.457, che sono riduzioni tariffarie e tari, utenze non domestiche, costrette alle chiusure nel periodo iniziale del Covid, e anche domestiche per utenti in situazioni di disagio. Euro 8.838 per riduzione COSAP delle attività economiche del territorio, e l'Ente ha disposto appunto alcune riduzioni e esenzioni in concomitanza anche con quello che ha fatto lo Stato. Poi abbiamo quindi 65.000 euro che finanziano, contorno finanziario, queste due misure. Lo Stato ci ha riconosciuto un fondo per le funzioni fondamentali, cioè per poter mantenere, diciamo, le funzioni fondamentali a seguito delle minori entrate, che in particolare che si possono avere con il Covid. Questo fondo è stato stimato pari a 254.000 euro. Le minori entrate che sono state rilevate con l'equilibrio di bilancio sono all'incirca 242.000 euro, in particolare IMU 137.000 euro, addizionale IRPEF 84.000 euro, pubblicità 2002, affissioni 600, concessioni cimiteriali 17.000 e 5 e affitto sale, un importo marginale 1.165 euro. Pertanto, diciamo, l'equilibrio utilizzando i due fondi, quello comunale e quello statale, per quanto riguarda le minori risorse Covid, viene mantenuto. Se hanno poi, si iscrivono a bilancio, entrata e spesa, altri trasferimenti a destinazione vincolata, sempre a seguito dell'emergenza Covid e per il Covid, per un totale di 38.420,06 e in particolare 20.491,42 sono per i centri estivi vengono trasferiti all'Unione, 7.200 sono voucher per lo sport destinato alle famiglie, 3.500 acquisto libri e 7.228,64 un rimborso COSAP che viene momentaneamente accantonato in un fondo. Le altre variazioni correnti sul bilancio sono circa 128.000 euro in più di IMU inagibili, di IMU compensativa che ci dà lo Stato, il riferimento agli immobili che sono ancora inagibili dopo il sisma del 2012, 5.000 euro di ulteriori minori entrate di gettito previste per il gettito IMU, con la riduzione che viene effettuata, cioè l'aliquota, viene praticamente approvata un'aliquota zero per gli immobili che per rischio, sono agibili per rischio esterno, sono gli immobili di fianco, agibili di fianco agli immobili agibili. Abbiamo una riduzione sul 2020 di 80.000 euro di introiti ex cassa che vengono iscritti nell'esercizio 2021. 5.000 euro di spesa per sanificazione impianti Covid, una riduzione della spesa, quindi un importo diciamo favorevole, positivo per il bilancio, per 57.442 euro, che è una riduzione di spesa per il personale dovuta allo slittamento delle assunzioni previste a causa della sospensione dei termini delle procedure di reclutamento a seguito del Covid. Viene incrementato il fondo di riserva per 13.952 euro e ci sono altre piccole spese per patrocinio legale, manutenzione macchine dell'ufficio per 5.000 euro. La restante quota pari a 75.000 euro viene accantonata in un fondo in modo prudenziale sempre per l'emergenza Covid. Quindi abbiamo la possibilità, insomma, con la manovra riusciamo ad accantonare un ulteriore importo per mettere in sicurezza il bilancio. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, sono stati iscritti a bilancio, è stata scritta a bilancio un'integrazione della spesa per adeguamento scuole elementari e medie a seguito dell'emergenza Covid, È stato integrato uno stanziamento iniziale che era stato già previsto con la donazione precedente di 70.000 con ulteriori 110.000 euro, per un totale intervento pari a 180.000 euro. Questo intervento, questa integrazione è finanziata per 70.000 euro con avanzo disponibile e per 40.000 euro con fondi che verranno erogati dal Ministero dell'Istruzione, che sono fondi del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei. Viene inserito un intervento nuovo in parte investimenti di 60.000 euro relativo all'adeguamento spazi esterni nelle scuole materne, sempre a seguito dell'emergenza Covid, finanziato per 60.000 euro con avanzo disponibile. 114 si liberano sul 2020, 114.000 euro circa, per inerenti alla rimozione amianto del ciottolo di Rovereto, che viene riscritto sul 2021 con un importo di 90.000 euro. Si liberano inoltre altri 5.778 euro di incarichi, viene iscritto un nuovo intervento di 90.000 euro di efficientamento energetico sul patrimonio comunale, finanziato da un contributo statale che era previsto prima sull'intervento di rimozione amianto. Viene ridotto il debito di 60.000 euro per l'intervento di asfaltatura stradale funzionale al collegamento tra i tre centri, e questi 60.000 euro sono sostituiti da 30.000 euro di minori spese del ciodromo di Rovereto e degli incarichi, e di 30.000 euro di avanzo disponibile che viene applicato. Rileviamo inoltre 50.000 euro di minori entrate da oneri di urbanizzazione che per mantenere a bilancio gli interventi che vengono finanziati con questi vengono sostituiti da avanzo disponibile, quindi l'applicazione di ulteriori 50.000 euro di avanzo per ridurre gli oneri di urbanizzazione. Vengono iscritti a bilancio incarichi professionali per la riqualificazione della piazza di Rovereto sul Secchia e anticipato con avanzo vincolato alla ricostruzione, appunto di 100.000 euro. Per quanto riguarda invece gli interventi inerenti alla ricostruzione a seguito del sisma 2012, si modificano gli stanziamenti degli esercizi 2020-2022 in spesa e anche la relativa entrata, rimodulandoli appunto all'interno dei tre anni. Queste, diciamo, sono un po' le maggiori poste che vengono iscritte in questa delibera di equilibri e assestamento. Sostanzialmente noi in questa variazione applichiamo avanzo per 1.319,45 alla parte corrente avanzo vincolato, 100.000 euro di avanzo vincolato alla ricostruzione che viene applicato agli investimenti, e applichiamo invece avanzo disponibile per 210.000 euro. Ricordo che era stato già applicato con la variazione precedente di giugno circa 80.000 euro di avanzo oneri di urbanizzazione e 160.000 euro di avanzo investimenti. A seguito di questa variazione rimane avanzo non applicato pari a 1.156.000 circa di avanzo cantonato, 1.780.000 di avanzo vincolato, 78.000 euro di avanzo investimenti, 916.000 euro di avanzo disponibile. Inoltre, nell'atto una quota pari almeno il 40% dell'avanzo disponibile, che abbiamo detto è circa 916.000 euro, viene mantenuta nelle disponibilità dell'ente, quindi non utilizzata, fino a quando l'Unione delle Terre d'Argine non sarà in condizione di definire le proprie necessità finali, con particolare riferimento alle spese da sostenere nel 2020 per la riapertura dei servizi educativi e scolastici e alla ripartenza a regime degli interventi sociali rivolti alle persone anziane e disabili. Io ho terminato.
Bene, prossimo sì. Se c'è bisogno di chiarimenti con noi.
Prego, consigliere Rosso.
Ringrazio la dottoressa Mussini per l'approfondimento in commissione del documento. Volevo solo chiedere un chiarimento per capire se è tutto chiaro. Tutti i provvedimenti legati all'emergenza Covid, al netto degli investimenti che verranno fatti sulle scuole, mi sembra di capire che vengono interamente, cioè si ipotizza che lo Stato ridia quello che il Comune ha speso sostanzialmente, per farlo capire in parole semplici, al netto dell'investimento fatto sugli spazi scolastici, che ad oggi è confermato solo un rimborso, chiamiamolo così adesso per far capire, di 40.000 euro. Il resto mi sembra di capire che è comunque tutto, ci sono dei fondi statali, o comunque si presume vengono erogati. E qua, se ho capito bene, poi volevo invece, cioè, sì, anche in questa parte qua è compreso la parte dei 67.000 euro sulla COSAT e sulla TARI, cioè questi 67.000 euro vengono poi anche questi ridati dallo Stato, cioè o no, perché questa è la parte che non ho capito, oppure questi vengono presi dall'avanzo disponibile, però non vengono. Grazie.
Allora, al momento i 65.000 euro che erano rimasti nel fondo di partenza erano destinati questi, perché comunque questo fondo sì, diciamo, è destinato alle minori entrate, però non era certo l'importo, diciamo, che poi adesso se non abbiamo anche in modo definitivo. Quindi sono, diciamo, al momento coperti da questi 65.000 euro. Poi con successive variazioni valuteremo, anche quando insomma metteremo le variazioni in fondo definitivo, come gestire i vari finanziamenti. Però diciamo che senza lo stanziamento da parte del Comune di questi 65.000 euro, il Comune stesso non avrebbe potuto fare queste valutazioni, perché ci sono delle riduzioni che è stato l'ente a sceglierle e a deciderle. Quindi è tutto da vedere, da valutare, quanto verrà effettivamente poi coperto.
Si presume che lo trasferimento statale arrivi anche su questi 67. Da verificare, però
sì, è da verificare, da capire nel dettaglio cosa esattamente possa coprire. E comunque queste riduzioni, una parte diciamo che sono state fatte perché comunque l'ARERA ha dato le indicazioni per fare, altre sono state una scelta dell'ente. Quindi su questo c'è più da capire se effettivamente il fondo copre anche le scelte autonome degli enti di riduzione.
E per il resto sono previsti trasferimenti, cioè si prevede dei trasferimenti statali per il resto.
Sì, minore entrate.
Faccio una piccola integrazione. A parte che dopo nella delibera sull'esenzione TARI troviamo più o meno gli stessi importi specificati anche per tipologia. Il fondo di partenza chiaramente è nato prima che venisse fatta la manovra dal governo, o quantomeno prima che si conoscessero gli importi. E il fondo quindi era nato per coprire la riduzione TARI, che poi in realtà è stata applicata in modo un pochino più esteso. Al momento ARERA ci dà un obbligo su alcuni aspetti che noi invece abbiamo allargato, sia come durata di esenzione sia come categorie. Però in questo momento, mentre per la COSAP è arrivato un importo che avete visto in delibera destinato in modo specifico a una minore entrata COSAP, sulla TARI non c'è in questo momento, se non un trasferimento cumulativo di cui non abbiamo lettura se dentro ci sia o meno tali, quindi in qualche modo lo scopriremo dopo. Oggi come oggi siamo comunque autonomi perché la copertura era stata data dal fondo di partenza. Chiaramente è auspicabile, perché potrebbe voler dire avere ulteriori risorse per attività di questo tipo.
Rossi, vuole intervenire come...
sì, è sull'interno, no, non intervengo sempre su questo punto. Ti dico, se di là delle indicazioni dell'autoritaria, proprio sul fondo di cui stiamo parlando adesso, visto che c'è stata una valutazione da parte dell'ente, se l'ANCI, in quanto Associazione Nazionale dei Comuni, si sta muovendo, se sapete, se si sta muovendo, giusto per avere poi, visto che c'è, nella speranza che quello che adesso è uno spaliccio poi possa diventare più una certezza nel futuro, cioè se ne avete conoscenza, ecco, oppure no. Una semplice curiosità per capire quanto può esserci poi di un ritorno infettivo. Grazie. Sono sapete.
Sì, posso dire che ho visto una circolare in cui si sollecita in generale diciamo un aumento del fondo di copertura per le minori entrate dei comuni, quindi là, il sollecito c'è su diciamo un complessivo di riduzioni tributarie e di incassi che avrà il comune. E mi viene da dire che sarebbe logico che almeno una parte ci fosse, in quanto noi agiamo su una parte delle contributi, delle esenzioni in modo volontario, ma in parte su una delibera di ARERA che ci obbliga. Ora, se c'è un aspetto di questo tipo con un vincolo, mi auspicherei che almeno su quella parte ci fosse poi un'attenzione, visto che è stata un'imposizione, quindi in qualche modo sai già che al comune farei arrivare meno entrate. Quindi, diciamo, le due cose messe insieme dovrebbero in qualche modo sollecitare una risposta positiva.
Bene, chiarimenti sono stati fatti e se si può passare alla discussione. Prego, consigliere Rossi.
Questo credo sia uno dei punti dell'ordine del giorno, che è fondamentale. Questa manovra, a nostro avviso, contiene delle scelte politiche importanti. Capisco che quando si parla di numeri le persone si discutono con i consiglieri, però qui dentro c'è scritto tanto nel nostro comune, tanto in questa fase, e non ci sono solo delle variazioni legate al Covid, ci sono anche delle scelte politiche che questa amministrazione intende portare avanti. C'è la scelta di spostare la via pubblica, e questa è una scelta pesante per un comune come noi, cioè spostare il pieno delle opere pubbliche, che in fondo secondo noi è una parte rilevante. Poi ci sono altri punti, secondo noi, da portare all'attenzione dei cittadini. Rimane sempre comunque un avanzo disponibile molto alto con la situazione del nostro territorio. Questo è abbastanza, insomma, sta diventando anche non spiegabile. Ci sono varie dichiarazioni fatte in cui si continua a ribadire che si mantiene un tesoretto, perché poi nel caso l'Unione richieda maggiori trasferimenti, e qua abbiamo visto che il via prudenziale sta portando un altro 40%. Nel caso in cui, per i morti in cui l'Unione chieda dei maggiori trasferimenti, cosa che ad oggi non ha chiesto, perché ha usufruito del proprio avanzo, quindi il Comune non ha trasferito maggiori cifre per il servizio, per le mancate entrate delle rette, per esempio, di auto. Chiaro che ad oggi non si sa, magari in qualche mese già si saprà, però prudenzialmente l'amministrazione ha cancellato il 40%. Detto questo, ci sono ancora un avanzo disponibile molto, molto alto, con poi il fatto che rimane che ci sentiamo dire che siamo un parsimonio, che questa amministrazione insomma, è prudente, prudente, in realtà va bene la prudenza, però c'è anche una constatazione più, se vogliamo, più politica che è sotto gli occhi di tutti, che è un po' un comune che sta passando, un territorio che sta passando, e questo avendo un avanzo disponibile, cioè, non so poi alla fine quanto si riesca poi a giustificare ai cittadini, perché poi alla fine sono scelte anche queste, e questa credo che sia una scelta continuare ad avere per il terzo anno consecutivo questo avanzo disponibile, cosa che magari nel territorio di Mau si è vista, nel comune si è vista poche volte. E torno un attimo sulla questione anche dei trasferimenti, perché anche l'assessore al bilancio Fabri ci ha sempre detto che in via prudenziale si risparmiava, viene detto in questo consesso, viene detto alle associazioni, viene detto ai cittadini che non ci sono mai soldi, ma qua le carte parlano in un altro senso. Viene detto che poi si spenderà tanto per il Covid, fino ad oggi sì, è stato speso, sì, sono stati fatti degli investimenti sulle scuole, di cui solo una parte è coperta, ma questi investimenti sulle scuole vengono poi usufruiti anche nel futuro, cioè non è una parentesi Covid, c'è un investimento sul territorio, un investimento che rimane, quindi questo usare anche dell'avanzo, ma ben venga, cioè si fanno delle migliorie alle strutture e agli edifici scolastici, agli spazi che poi useranno i nostri bambini, quindi vuol dire anche questo, investire nel territorio, cioè vediamo sempre che c'è questo risparmio detto anche palesemente dei cittadini in più incontri, quando secondo noi ad oggi cioè, si può anche fare delle valutazioni e differenti, ma non lo diciamo da oggi, lo diciamo da più o meno quando ci siamo dal primo anno di approvazione del bilancio di questa amministrazione. Sono stati previsti dei trasferimenti statali sulle spese del Covid, quindi in gran parte si presume saranno coperte, e poi non parliamo di cifre esorbitanti per ora, dato che anche il nostro comune è piccolo e non parliamo di dimensioni gigantesche, quindi insomma tutto quello che è stato fatto ben venga, le variazioni legate al Covid ben venga, ma la faccia non c'è solo quello, nonostante l'assessore Fabio dica che è una variazione soprattutto su quello, ma no, cioè c'è anche tutta la parte, ripeto, che sono un po' l'eroica, lo so, delle opere pubbliche, cioè se noi andiamo alla fine di questa delibera, è tutto spostato al 2022, tutto, perché c'è i lavori sulla delle, cioè ci sono varie cose, non c'è solo Covid, cioè, l'intervento di riqualificazione delle scuole d'infanzia, il teatro sociale, la delegazione di Rovereto, insomma l'ampliamento della caserma dei carabinieri, l'intervento sulla ricostruzione dell'ex arco di Rovereto, cioè insomma, spostare interventi di questo calibro di un biennio, noi riteniamo che sia una scelta.
Grazie. Prego.
Sì. Diciamo che su alcuni temi ci rincorriamo, altri sono temi nuovi. quello che sarà un po' il tema che ci accompagnerà dell'avanzo libero, io voglio ricordare che nel 2019 si è ridotto di un terzo, quindi da quasi 2 milioni è sceso 1 milione 156. In questa manovra una prima parte viene già utilizzata riducendosi a 916, una parte viene congelata in attesa di conoscere l'evoluzione della situazione Covid. Se calcoliamo la quota congelata, vediamo che un terzo se ne è andato nel 2019, un terzo in questo momento è stato impegnato, un terzo è da impegnare. Quindi comunque si fa presto, ecco, non è che ci voglia tanto esaurire l'avanzo. Io non mi sento di dire che i trasferimenti in Unione siano un'ipotesi remota. Veniamo da un'esperienza recente di Carpi, dove l'80% è stato destinato a questo scopo. Quindi Carpi, l'80% dell'avanzo libero, dopo la manovra, è stato destinato ad eventuali necessità Covid, in particolare legate all'Unione. È vero sì che siamo riusciti a fare gli equilibri senza dover aggiungere risorse, ma abbiamo ridotto al lumicino quello che era l'avanzo e ci aspetta la stagione più impegnativa, perché comunque adesso abbiamo davanti a noi il semestre, il secondo semestre del 2020 e poi non lo sappiamo come, quanto, quindi non credo che nessuno dei presenti possa dire quanto durerà e che intensità e che risorse serviranno. Quindi è chiaro che in una situazione di questo tipo è meglio che qualche investimento, parlo di quelli con risorse nostre, venga un attimo, non dico rimandato, ma comunque venga valutato in un secondo momento quando abbiamo più elementi. Nella manovra dell'anno scorso abbiamo fatto in percentuale più investimenti. Quest'anno ne abbiamo inseriti fondamentalmente due, cioè la manovra sulle scuole, che come ha detto giustamente il consigliere Rossi, non è solo una risposta Covid, ma è una strategia in cui si risponde a una necessità trasformandola in un'opportunità, quindi facendo in modo che la scuola, che comunque è figlia della ricostruzione, figlia di un'edilizia legata a un momento di necessità, ci dia delle scuole più che si possano utilizzare in modo più elastico e possono in qualche modo avere addirittura anche rispetto a prima delle didattiche che si portano all'esterno. Quindi è vero, non è solo Covid, è anche guardare al futuro e pensare di avere un'edilizia più funzionale rispetto a quella che avevamo prima per la scuola. E sul tema investimenti, ricordo che mi ero impegnato a, laddove fosse possibile, a ridurre l'indebitamento, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo gradualmente, con 60.000 euro ridotti nella manovra con cui abbiamo chiuso il 2019, altri 60.000 euro li togliamo e in questo modo abbiamo ridotto di 2/3 quella che era un'ipotesi di indebitamento e diamo risorse fresche per investimenti sulle strade, quindi quelle che sono fondamentalmente poi, presumo, le richieste di pressanti. E quindi ricordo che grosso modo, tolta la parte sisma, comunque questo bilancio porta circa 1.400.000 di investimenti con risorse proprie e copre quei 50.000 euro di investimenti che dovevano avere come finanziamento l'avanzo, scusate, l'avanzo di urbanizzazione che presumiamo sia ridotto. Poi nell'investimento ci tengo a sottolineare una cosa che è un'attenzione che abbiamo sempre avuto, cioè di sfruttare laddove possibile e mettere a sistema quelli che sono anche finanziamenti di altra natura. Ci sono due investimenti che godono dei benefici, dei contributi ATERSI e ci permettono di ampliare e completare l'attività sul centro del riuso e di mettere 10.000 euro in investimenti sul progetto Plastic Free. Quindi c'è anche una ricerca non solo di usare il mio avanzo, ma di usare anche soldi che vengano da risorse esterne. Mentre sulla parte corrente devo dire che invece no, quella fondamentalmente è quasi tutta manovra Covid. Ci troviamo poche voci, se andate a vedere, che hanno una natura legata a, diciamo, aggiornamenti di routine. La parte Covid si regge bene, in effetti, perché ci sono dei trasferimenti dal fondo statale. Devo dire che è stata una sorpresa che l'inagibile venga confermato ai valori che avevamo, che conoscevamo, mentre l'anno scorso era stato ridotto, quindi era la stessa ipotesi che avevamo portato quest'anno. Qualche cosa arriva dalle minori spese di personale, ma anche questo non è un piacere, perché vuol dire che siamo in ritardo a causa Covid nelle assunzioni. Io voglio soltanto dire che è vero che c'è prudenza, ma siamo dentro una crisi che in qualche maniera è diversa da quella del terremoto, ma non sappiamo quanto durerà. Quindi io oggi come oggi su questo aspetto mi sento di dire che avendo comunque un terzo di avanzo libero non vuol dire che sta la linea ferma, semplicemente valuteremo più avanti, quando la crisi ci avrà detto quali sono i numeri reali che dobbiamo affrontare, cosa fare. E sull'aspetto Tari ne abbiamo parlato prima, due voci solo per dire che c'è anche una riduzione di 5.000 euro di entrate per dare voce alle richieste dei cittadini su quelli che sono gli edifici con l'avvento, quelli che pagavano l'IMU pur essendo agibili, ma inagibili per i rischi indotti dei fabbricati attorno, e che c'è un altro contributo a Tersi, che devo dire in questo senso va ringraziato l'assessore Bacchelli, che riesce a trovare da questo tipo di ente soldi in continuazione. Ci sono 13.000 euro quest'anno e 27 nei prossimi 2 anni per progetti ambientali di miglioramento sul clima ambientale. Io concludo, penso di aver dato risposta sull'avanzo, sui trasferimenti in Unione, sugli investimenti e sui trasferimenti che in effetti, devo dire, la sensazione che hanno anche gli altri comuni dell'Unione è che sia bene avere delle risorse da parte.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno pensa di intervenire, andiamo avanti. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Giusto alcune precisazioni, visto che le sollecitazioni ovviamente su questi temi sono tante, ma io vorrei allora focalizzare un paio di ragionamenti sugli investimenti per la scuola. Noi ci siamo affacciati subito con l'amministrazione, mettendo la nostra disponibilità a fianco dell'istituto comprensivo, immaginando che l'autonomia scolastica sostanzialmente avrebbe messo ogni scuola davanti a queste scelte difficili di riuscire o meno ad aprire in presenza con tutti gli studenti, con gli orari confermati, quindi abbiamo cercato da subito di percorrere un percorso, appunto di seguire un percorso insieme in affiancamento al nostro istituto comprensivo per far arrivare prima possibile alle famiglie il messaggio che appunto per quanto insomma sarà consentito dall'evolversi della situazione epidemiologica, le nostre scuole possano effettivamente ripartire in presenza, in sicurezza e anche in modo innovativo. Quindi questa scelta di mettere risorse dal nostro bilancio, diciamo così, in anticipo, quindi cercando di tranquillizzare prima possibile appunto sia le famiglie che l'istituzione scolastica, credo che sia stata una scelta molto, molto importante, che ha consentito proprio di effettuare una programmazione e di rendere possibile l'effettuazione dei lavori, che comunque sono lavori di edilizia, non sono lavori, sono lavori che sono soggetti alla verifica della, della struttura sismica dell'Unione, sono lavori comunque che richiedono anche dal punto di vista della progettazione e dell'esecuzione delle opere, non sono semplicemente delle piccole modifiche, ma a volte sono interventi anche sostanziali sulle strutture, in particolare per quanto riguarda la scuola di Rovereto. Quindi questa scelta la volevo solo sottolineare perché credo sia, sia stato molto importante anticiparla, così come il fatto che il fondo di partenza abbia consentito di pubblicare già da ormai 15 giorni il bando e quindi sono iniziate ad arrivare le prime richieste da parte appunto dei, dei beneficiari per ottenere il contributo, quindi indipendentemente dal fatto che alcune risorse del fondo potranno essere poi ricompensate o riconosciute appunto dallo Stato, ma verranno riutilizzate sempre per interventi di questo tipo. Quindi quello che abbiamo detto anche nella serata pubblica nei confronti dei commercianti è che quello che noi abbiamo messo a disposizione è comunque una quota che viene dall'amministrazione di Novi, quindi se nei 65.000 ci sarà un rientro, un ristoro da parte del governo, comunque 65.000 a favore del nostro commercio, della nostra realtà locale vengono riconfermati, quindi tanto meglio se ci sarà un aiuto e si verrà coperto interamente questa, questa quota, perché i 145.000 sono comunque dell'amministrazione di Novi a disposizione per il territorio, per il nostro tessuto sociale. Questo lo volevo precisare perché non è che ci tiriamo indietro se arrivano delle cifre, anzi diventano di più le risorse a disposizione per il territorio, quindi è sicuramente da leggere nel senso positivo. Poi volevo fare una precisazione sulla parte degli investimenti. Allora, non sono spostati tutti in avanti, lo dico per correttezza, perché ad esempio quello che riguarda la ricostruzione del polo scolastico di Rovereto, anzi, è anticipato. Sono anticipate le quote che riguardano appunto la demolizione dell'edificio presente, quindi non è un posticipo complessivo degli interventi, ma stavo cercando la cifra esatta, 358.160 euro per il polo scolastico sono maggiori spese di entrate per gli esercizi 2020, quindi questo è anticipato, così come un intervento che è molto atteso, che è quello sul teatro. Il teatro sociale si vede anticipare 160.000 euro per poter iniziare la progettazione preliminare in seguito ai rilievi che sta facendo l'Università di Ferrara, la Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara, sperando di poter dare un incarico già in autunno, avendo completato i rilievi appunto di dettaglio per avere gli elementi da inserire nel bando per la progettazione preliminare. Quindi in realtà è stata fatta un'analisi più precisa di quali sono le necessità e le richieste per i progetti di ricostruzione, cercando proprio di anticipare anzi quelli che richiedono maggiore energia, che hanno bisogno di partire quanto prima. Questo credo fosse importante perché altrimenti la lettura sembrava semplicemente di un posticipo totale di tutte le iniziative.
Qualcun altro vuole aggiungere? Se nessuno interviene, passiamo oltre, passiamo alla dichiarazione di voto. Quindi, la dichiarazione di voto, qualcuno vuole intervenire? Prego, sì.
Come ho anche anticipato nell'intervento precedente, noi ci troviamo in disaccordo su parte di questa relazione, soprattutto sulla parte dello spostamento degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche. Certo, come diceva, precisava presso il sindaco, che non sono stati, cioè, come giustamente precisava adesso il sindaco, alcuni, cioè, non è tutto il tuo stato, ma parliamo di che inizierà con la benedizione, quindi forse la prima pietra della scuola, oppure anzi meglio, il naso delle scuole di diritto, che vedremo, non so, neanche l'anno, e il teatro, va bene, anticipiamo questi 160.000, anche qua, tempi biblici, quindi insomma, e noi non siamo, cioè non ci vede d'accordo questo slittamento in gran parte nel biennio successivo. Il fatto di comunque continuare, un'altra cosa che non ci vede d'accordo e per cui otteremo i contrari, è sempre questo continuare a un po' a giustificarsi, ma posticipando sempre le soluzioni. Quindi per noi questo non è un modo giusto di procedere e di amministrare. E inoltre, sì, ok, sono state fatte delle scelte, ma sono state fatte anche da tantissimi altri comuni, soprattutto in Emilia Romagna e soprattutto in Trentadine, se vogliamo ancora vicino a noi, quindi va benissimo, noi siamo favorevoli del fondo di partenza, abbiamo detto e ridetto, anzi l'abbiamo sollecitato, sicuramente lo proprio appunto in sulle, quindi cioè, anzi però insomma. Non siete gli unici, ce ne sono tanti altri, ce ne sono tanti altri che hanno fatto meglio, quindi va bene tutto, però insomma, continuiamo a portare avanti, non c'è sempre queste cose qui, non c'è solo questo qua. Anzi.
Grazie, prego.
Noi abbiamo invece che questo sia un bilancio molto positivo, in quanto nonostante sia completato principalmente dalle spese dovute all'emergenza sanitaria, ma sicuramente non sono ancora finite, riesce a permanere l'equilibrio di bilancio e vede anche prodotti molto interessanti e esempi anche di come si può riuscire a essere risorse per ragioni principalmente dovute all'emergenza, però in una maniera poi continuative che portano delle migliorie ai servizi come per esempio le scuole. Porta anche delle nuove risorse per quanto riguarda i progetti ambientali e sì, noi apprezziamo il fatto comunque di una gestione oculata delle risorse in previsione appunto di un'emergenza che non si sa ancora quanto durerà. Per cui voteremo a favore.
Grazie. Bene, per maniera dell'equilibrio generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e assestamento al bilancio di previsione 2020-2022, vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 10 favorevoli, non lista civica e 4 contrari, insieme a 106 astenuti. Per l'immediata eseguibilità le chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Con 10 favorevoli, non lista civica e 4 contrari, insieme a centro sinistra che verrà, è approvato. Punto 5, abbiamo l'approvazione dell'aliquota IMU anno 2020. Passo la parola a Luisa Silvio.
Sì, lo abbiamo toccato anche parlando di bilancio. E anche il dottor Castelli lo ha insomma, accennato parlando del nuovo regolamento per l'IMU. Ricordo che come consiglio, nel consiglio del 26 marzo 2020 abbiamo deliberato le aliquote per il nostro comune. Oggi facciamo questa delibera per introdurre un'unica variazione, quindi in particolare vengono confermate le stesse che già avevamo approvato, si dice soltanto che è prevista un'aliquota pari allo 0% per i fabbricati intrinsecamente agibili ma inagibili per il rischio esterno seguito del sisma 2012. Quindi per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno dare comunicazione scritta all'ente tramite un modulo predisposto all'ufficio tributi e avrà decorrenza della rappresentazione della comunicazione. Quindi questo per dire che non è automatico, va segnalato e in particolare diciamo diversi cittadini in questa situazione lo avevano sollecitato all'amministrazione. Quindi si tratta in realtà semplicemente della modifica di questa aliquota. Abbiamo visto che nel bilancio è stimato un calo di gettito di circa 5.000 euro.
Qualche chiarimento? Se non ci sono chiarimenti si può aprire la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Se non si vuole aprire ancora la discussione, si può. Passiamo oltre. Passiamo alla dichiarazione di voto, se qualcuno lo vuole fare. Bene. Al punto 5 abbiamo l'approvazione. Nel punto 5 abbiamo l'approvazione di quote IMU anno 2020. Chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Con 10 favorevoli lista civica, 4 astenuti, 3 astenuti insieme a centro-sinistra e 1 contrario Lega, è approvato. Per l'immediata eseguibilità chiedo che è favorevole, che è contrario, astenuti, prima. Con 10 favorevoli lista civica, 1 contrario Lega e 3 astenuti insieme a centro-sinistra, è approvato. Al sesto punto c'è COSA 2020 provvedimenti. Passo la parola a Fabio.
Allora, con questi ultimi due atti, cosa per seguire tari, ritorniamo a dare esecutività a quello che erano gli impegni che abbiamo preso quando abbiamo assieme approvato il fondo di partenza. In questo caso tocchiamo il tema COSAP, il tema COSAP in alcuni aspetti ha già delle agevolazioni riconosciute dai recenti decreti. Quindi adesso vado un attimo a scorrere quelle che sono le situazioni per cui diamo estensione all'esenzione. Come ha ricordato il dottor Castelli, il regolamento ha validità dal 1 gennaio e in ogni caso noi diamo estensione all'esenzione per tutto il 2020. In particolare esenzioni dal pagamento del canone COSA per l'intero 2020 per l'occupazione di suolo realizzata da imprese in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso il decreto, direi convertito adesso in legge, dava 6 mesi di esenzione che noi estendiamo a 12 mesi per quelle che sono quelle attività che fanno servizio alimentare a tavolo, insomma, quelli che sono i pubblici esercizi. E invece quello che mancava e noi aggiungiamo come categoria è per l'intero 2020 l'occupazione di suolo realizzata da attività artigianali che vendono per asporto e che mettono il consumo sul posto. Quindi parliamo di, ad esempio, gelaterie, pasticcerie e pizzerie in taglio. Inoltre, esenzione dal COSA, pagamento COSA per il 2020 per l'occupazione di suolo realizzata in attività artigianali, commerciali e sedi fisse su aree pubbliche, in strutture fisse temporanee per vendita, merce o esposizione o spazi di attesa per la clientela. Quindi, in qualche modo, laddove lo spazio per i clienti o per la merce ha bisogno di un'esposizione o hanno bisogno di creare una sorta di pre-ingresso con qualche sedia, ombrellone, è possibile ed è possibile gratuitamente. Questo per tutte le attività di vendita. Poi abbiamo l'esenzione dal pagamento COSA per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, su posteggi e in forma itinerante. Quindi cosa abbiamo in questo caso? Abbiamo quelli che sono i nostri mercati, i mercati di operatori ambulanti. Anche in questo caso è intervenuta la legge con 2 mesi di esenzione che noi anche in questo caso estendiamo a 12 mesi. Infine, esenzione del canone COSA per l'intero anno 2020 per l'occupazione di suolo realizzata con riferimento all'installazione dello spettacolo viaggiante, quindi gonfiabili, giostre. In più, questo è un caso che vale per un'attività, chiamiamo Novi, però generalmente negli altri comuni è sicuramente più presente. Si parla di esenzione ai titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività di noleggio di mezzi con conducenti, quindi quelli che sono taxi. Per tutte queste categorie l'estensione è per tutto il 2020. L'esenzione, scusate, non è stesso.
Grazie. Qualche commento? Se non ci sono chiarimenti, se si vuole aprire una discussione. Se no, apriamo allora dichiarazione di voto. Se qualcuno può fare dichiarazione di voto, prego.
Come già rimarcato nell'ultimo consiglio, anche prima, noi siamo a favore di questi provvedimenti, quindi voteremo a favore. Un provvedimento in parte scelto dall'amministrazione, in parte, come ha spiegato adesso l'assessore Fabri, ci sono parti che derivano da provvedimenti statali, quindi insomma ci trovano in completo accordo e crediamo anche politicamente che siano scelte doverose per far ripartire il territorio, non solo in nostro, ma in generale, quindi auspichiamo anche che vengano fatte sui prossimi anni. Anche per la loro.
Grazie, prego il processo.
Sì, noi voteremo a favore di questo provvedimento, in quanto riteniamo molto importante per il commercio del nostro comune ed è relativo rispetto anche alle scelte di governo che adesso il vice sindaco Fabri, in quanto vengono anche avviate le categorie di interesse.
cosa 2020 sono obbedimenti, vi chiedo chi è favorevole? Contrari? Tenuti? Tenuti favorevoli? Scusate, contrici favorevoli, lista civica insieme a centro-sinistra e uno contrario Lega è approvato. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Contrici favorevoli? Lista civica, due liste civiche insieme a centro-sinistra e uno contrario Lega è approvato. All'ultimo, il numero 7 abbiamo l'approvazione tariffataria corrispettiva e riduzione anno 2020. Parola.
Sì. Colgo l'occasione per un passaggio che riguarda in generale tutto quello che è legato al fondo di partenza per noi, e quindi concludiamo con l'esenzione TARI, l'ultimo pezzo, ma che ci tenevo a sottolineare che in maniera molto simile e parallela è stata fatta anche nei comuni di Terre d'Argine, questo grazie anche a un lavoro di relazione con gli assessorati agli interventi economici e al bilancio, in cui comunque ci siamo confrontati, raccontati le esperienze e anche quelli che sono stati, diciamo, i contatti con le varie associazioni, tentando per quanto possibile di rendere il più uniforme possibile l'intervento che si andava a fare. Quindi troverete molte somiglianze, in alcuni casi sono esattamente uguali nei vari comuni, e quindi proprio perché si è dovuto, come Terre d'Argine, al di là che non sono materie conferite, però cercare di dare una risposta che fosse uguale nei territori dei quattro comuni. Un altro aspetto che vi sottolineo, che non ho detto prima, è che comunque queste agevolazioni, queste esenzioni richiedono che la parte, l'attività che le richiede faccia una verifica, se si faccia una verifica se è in regola con quelli che sono i pagamenti del 2019, avrà eventualmente tempo di mettersi in regola prima di chiedere il contributo, però può essere rilasciato solo se l'attività è in regola con il 2019. Il tema TARI è abbastanza articolato, quindi se in qualche maniera, a qualche punto non è chiaro, potrei approfittare anche del dottor Castelli che l'ha seguito. Qui abbiamo un insieme di situazioni che abbiamo accennato prima parlando del bilancio, cioè una delibera dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, in cui dice che per i comuni alcune riduzioni sono obbligatorie. Quindi in particolare dice riduzione obbligatoria, e quindi porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività, quindi le attività che sono state sospese per decreto per quel periodo si chiede di tenere azzerata la quota variabile, ovviamente essendo chiuse non hanno prodotto rifiuti, quindi questo ha anche una sua logica. E più dice di tenere conto per il settore rifiuti, così come è avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, di quelle situazioni familiari che hanno già agevolazioni legate al bonus sociale e che quindi sono già censite come famiglie in difficoltà. Questo premesso, andiamo a vedere nello specifico quali sono le esenzioni e le durate che vengono concesse. Quindi si parla per il 2020 di 3 mesi, quindi non più come diceva la delibera di ARERA del periodo di chiusura, ma si parla del periodo di 3 mesi. Per le utenze non domestiche, che hanno sospeso l'attività, quindi si va a dire che per 3 mesi sono esentate, sia a questo punto per la quota variabile che per la quota fissa. Abbiamo visto che la quota variabile era comunque indicata da ARERA e per noi incide per 12.500 euro, sono i numeri che sono stati forniti da IMAX stessa sulla base di un'analisi che ha fatto per i comuni. La parte invece fissa, che è quella più pesante, sono 43.778. Quindi per le utenze non domestiche fisse e variabile siamo a 55-56 mila euro. Poi abbiamo scelto, anche assieme agli altri comuni di Terre d'Argine, di estendere la riduzione, questo alla parte variabile, per quelle che sono le attività che hanno avuto un calo significativo di fatturato, prendendo come riferimento aprile 2020 e su aprile 2019 di almeno 33%, questo fino a imprese che fatturano 1 milione di euro. E in questo caso si tratta di situazioni che dovranno essere autocertificate, che è per poter essere poi concesse, e parliamo di un importo che per noi, per Novi, sono 6.938 euro, quindi quasi 7.000. L'ultima parte è quella che vi ho detto prima, cioè delle famiglie che sono in disagio economico. In questo caso il contributo per la parte variabile, e direi la parte variabile è quella obbligatoria, nel senso che uno ha un numero di svuotamenti minimi concessi, se li supera, quelli minimi sono già pagati da noi, se li dovesse superare, quelli che eccedono questa quota saranno invece calcolati. Per questo si parla di una riduzione, una esenzione di 4.179 euro, il tutto porta a una manovra da 67.456, valore che abbiamo trovato anche dentro ai numeri del bilancio. Quindi, ricapitolando, noi stasera chiediamo di approvare la riduzione delle tariffe TARI. Anche questo ricordo che è stato condiviso con la minoranza e che ha, diciamo, fatto parte del pacchetto ripartenza. L'importo è superiore, infatti in bilancio abbiamo circa 11.000 euro in più per poter coprire il maggiore costo di questa agevolazione. Poi, come si è detto nella discussione precedente, speriamo che poi abbia una quota di rimborso che probabilmente ci metterci in gioco con ulteriori attività di agevolazione.
Grazie. Se ci sono dei chiarimenti, dato che c'è anche il dottor Castelli. Forse se ne abbiamo parlato in commissione.
Sì, ho dimenticato di dire, la commissione è durata 2 ore, quindi è stata trattata bene punto per punto, quindi a volte in effetti alcune cose che dico le ho ridette più che altro per i consiglieri che non erano a conoscenza.
Se qualcuno vuole intervenire, altrimenti dopo andiamo fuori al fresco. Bene, io penso che possiamo andare avanti e se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, prego.
Noi voteremo a favore di questo provvedimento e che vede comunque delle agevolazioni in modo per ripartire questo territorio, in modo per ripartire anche questo, quindi noi voteremo a favore. Anche noi voteremo a favore da parte di tutte quelle manovre, anche di quelle di partenza, quindi sicuramente è un altro provvedimento molto importante.
importante per il territorio.
Sull'approvazione tariffa etaria corrispettiva di riduzione anno 2020, vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Contendici favorevoli, una lista civica insieme al centro-sinistra, uno contrario, Lega, è approvato. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Contendici favorevoli, lista civica noi insieme al centro-sinistra, uno contrario, Lega, è approvato. Io ringrazierei il dottor Castello e la dottoressa Mussini per l'intervento di questa sera e io chiuderei la seduta augurando a tutti. Scusate, passo la parola alla. Passo la parola a Elisa Montanari che ha.
Il 2 agosto la stazione di Milano sarà come fanno i consiglieri del Consiglio Comunale degli Atti e le amministrazioni insieme a Nanti e di nuovo il momento di Milano e l'amministrazione di Milano per la strada di Colonia. Quindi vi ho fatto mandare via mail con l'antico di iniziativa, siete invitati assolutamente e mi saremo là per le 10, quindi vuole venire tutto per la chat. Grazie.
Ribadisco i saluti a chi andrà in ferie, chi andrà in vacanza.